Modem.
Penso che attualmente ci sia una buona squadra di gabinetto. Sono passati poco più di 3 mesi dal lancio, ma i membri hanno lavorato molto duramente e stanno producendo dei risultati. Quindi non credo che lo cambierò. La maggior parte dei partiti è favorevole alla riduzione della tassa sui consumi, ad esempio portando a zero quella sugli alimenti o al massimo al 5%. Oppure, ancora, abbassando al 5% la tassa su tutti gli articoli. Anche il Partito Liberale Democratico ha fatto una campagna per la riduzione della tassa sui consumi. Perciò voglio chiedere l'istituzione di un forum sovrapartitico per accelerare la discussione su questo tema. Insomma, è una questione importante.
Fiscalità accomodante, stabilità e sicurezza. Ieri si è votato in Giappone, paese che dopo un periodo di governi fragili ha premiato con questi, diciamo, con questi temi la sua prima primo ministro donna, la 64enne Sanae Takaichi, rappresentante del Partito Liberal Democratico, un partito al potere quasi ininterrottamente da una settantina d'anni. Giappone, grande potenza fino all'inizio degli anni 90, ma che ora deve affrontare una situazione demografica ed economica delicata. E poi non dimentichiamo le sfide per la sicurezza, per un paese che deve fare i conti con le mosse di Cina e Stati Uniti. Buongiorno dalla redazione di Modem, con Sabina Zanini in regia, Enea Ponti a gestire lo studio, Luca Fasani al microfono. Inizio salutando Lorenzo Lamperti, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Lorenzo Lamperti, collaboratore RSI dall'Asia orientale, in videocollegamento, così come gli altri due ospiti che sentiremo in seguito. Dunque, i liberal democratici di Sanae Takaichi hanno ottenuto alla Camera Bassa 316 seggi su 465, un risultato storico. Ma questo cosa vuol dire concretamente? Cosa può fare ora Takaichi a differenza dei suoi predecessori?
Sì, allora si tratta di una svolta davvero importante che ribalta gli equilibri parlamentari che abbiamo visto, a cui abbiamo assistito negli ultimi tempi, negli ultimi anni. In particolare, finora Takaichi aveva governato con una maggioranza davvero risicata, di appena 3 seggi alla Camera Bassa, mentre addirittura in minoranza alla Camera Alta dopo la batosta elettorale subita dal suo predecessore Shigeru Shiba alle elezioni dello scorso luglio. Ecco, con 316 seggi da solo, il Partito Liberal Democratico, questo significa che ha una maggioranza di oltre 2/3 della Camera Bassa. Che cosa significa concretamente? Che sostanzialmente qualsiasi disegno di legge potrà essere approvato dal governo Takaichi anche qualora fosse respinto dalla Camera Alta, dove appunto abbiamo detto è in minoranza. Si tratta dunque di uno slancio davvero forte, una spinta molto forte a Takaichi, che potrà provare ad attuare davvero il suo programma molto ambizioso e cercare quelle riforme che ha annunciato durante la campagna elettorale.
Ecco, Lorenzo Lamperti, è stato un periodo di magra per il suo partito, coinvolto in vari scandali tipo fondi neri. Ora Sanae Takaichi potrebbe addirittura portare a termine un'intera legislatura. A bocce ferme questa vittoria come si spiega?
Sì, si spiega col fatto che Takaichi è riuscita da una parte a prendere le distanze dal suo stesso partito, che, come dicevi giustamente, negli ultimi anni è rimasto coinvolto in uno scandalo sui finanziamenti che ha portato prima alla caduta del governo di Fumio Kishida e poi, insomma, ha causato anche problemi al suo successore Ishiba, ha creato anche diverse turbolenze all'interno del sistema delle fazioni, delle correnti interne al Partito Liberal Democratico, che è appunto questo enorme partito che governa, come dicevate, quasi ininterrottamente da 70 anni il paese, tranne alcuni brevi scorci in cui è stata l'opposizione. Takaichi ha adottato uno stile molto più personalistico della politica. Intanto, insomma, ha sfruttato anche la fama, ricordiamo che è anche la prima premier donna del Giappone, una fama un po' da Lady di Ferro, no? Sui media internazionali abbiamo visto usare molto questa formula, dovuta anche al fatto che lei ha detto anche apertamente di ispirarsi un po' all'ex premier britannica Margaret Thatcher. ed è riuscita anche con un'aggressiva strategia sui social a riconquistare il voto dei giovani che negli ultimi anni si erano invece allontanati dalla politica in generale, in particolare dal Partito Liberal Democratico, e poi ha spostato anche il partito verso destra. Ricordiamo che lei è proprio a capo della fazione più conservatrice del Partito Liberal Democratico, quella per intenderci che si Shinzo Abe, che è l'altro grande leader che è riuscito a rimanere in carica 8 anni nello scorso decennio in Giappone, una rarità, come ricordavate, in un paese spesso segnato da instabilità politica. Con questo spostamento verso destra è riuscita anche a tamponare l'emorragia di voti degli elettori più conservatori che hanno iniziato ad andare verso altri lidi, in particolare i nuovi partiti sovranisti come il San Seito, che però tra l'altro continua la sua ascesa, visto che ha portato da 2 a 15 i suoi seggi alla Camera Bassa dopo il voto di ieri.
Ecco, passo al secondo ospite, Marco Zappa, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Marco Zappa, professore di studi giapponesi all'Università Ca' Foscari di Venezia. Il Giappone non è famoso per la parità dei sessi, nell'indice del Forum Economico Mondiale è al 118° posto. Allora cos'è successo con Sanae Takaichi? Si può parlare di svolta?
In realtà appunto è un caso abbastanza unico, appunto come ricordava Lorenzo da Taipei, insomma Takaichi è la prima premier donna del Giappone nella storia appunto del Giappone moderno, come dire, non porta sicuramente con sé una storia politica di lotta per i diritti delle donne, ecco, questo va ricordato. Ha dimostrato insomma la sua opposizione ad alcune piccole misure anche che sono state proposte negli anni dallo stesso Shigeru Ishiba, cioè dal suo predecessore, per esempio la concessione della possibilità di mantenere il cognome da nubile per le donne che si sposano. In Giappone il sistema è abbastanza rigido in questo senso: una volta che due individui decidono di sposarsi, bisogna decidere quale cognome sia lo sposo sia la sposa assumeranno poi nel loro registro di famiglia. Ecco, una piccola proposta come questa, che porterebbe anche a una migliore parità di opportunità anche in termini lavorativi, in termini fiscali, in termini dell'accesso a vari servizi sociali, ecco, è stata bloccata. E Takaichi su questi punti si è dimostrata storicamente insomma avversa. Quindi in realtà il suo portato, la sua carriera politica si è sviluppata, diciamo, sostanzialmente in un contesto di politiche conservatrici. Ricordava appunto Lorenzo poco fa la sua vicinanza all'ex primo ministro Shinzo Abe. Di fatto lei negli ultimi mesi si è proposta anche all'interno del suo stesso partito come vera erede politica di quella storia, vera erede politica del primo ministro più longevo della storia del Giappone moderno. E quindi insomma ne eredita sostanzialmente tutta l'agenda politica in termini di misure di sicurezza, in termini appunto di governo poi di questa società, che chiaramente vede emergere numerose complessità, soprattutto a fronte di un'economia che non cresce più.
Ma Marco Zappa, cioè Takaichi, che fra l'altro si è opposta ad avere un'imperatrice, ma il Giappone, si diceva, questa società chiusa, tradizioni molto specifiche, è ancora così o c'è apertura, Marco Zappa?
Dunque, sicuramente ci sono dei cambiamenti in corso, cambiamenti in atto. Nonostante quanto detto poco fa, insomma, nonostante l'origine politica di Takaichi, possiamo vedere insomma che all'interno del suo stesso governo, all'interno delle nomine che sono state fatte poi a ottobre dello scorso anno, ci sono delle donne in posizioni cruciali, in posizioni chiave. Mi viene in mente soprattutto il ministro, l'attuale ministra insomma dell'economia. Il ministero dell'economia è un ministero chiave negli assetti governativi giapponesi. A livello di società più profonda, ecco, se andiamo poi se usciamo, ecco, dal contesto elitario e della classe dirigente, È chiaro che negli ultimi anni si sono registrati dei minimi cambiamenti, intendendo soprattutto una migliore partecipazione, una più ampia partecipazione delle donne, per esempio in posizioni apicali nelle aziende, però sono sempre questioni piuttosto limitate che in realtà nascondono una realtà profonda in cui le donne sono ancora fortemente svantaggiate e soffrono di schemi storici, schemi ingranati molto profondamente nella società giapponese che le relegano un po' in una posizione subordinata. Poi,
ecco, do ora il benvenuto anche alla nostra terza ospite, Alessia Amighini, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Allora, Alessia Amighini è corresponsabile del Centro sull'Asia dell'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Abbiamo sentito della situazione anche della donna da Marco Zappa, però c'è anche un'altra questione che in Giappone ha fatto parlare per queste elezioni, è quella dell'immigrazione, che è anche vista come una soluzione per limitare la decrescita della popolazione. Questa immigrazione come sta funzionando in Giappone?
Da anni in Giappone, perlomeno nelle riflessioni di policy, pensa a questo tema con grande preoccupazione, perché da un lato sarebbe necessario aprire a nuovi giovani forza lavoro, dal momento che la popolazione giapponese è quella più anziana del mondo, più indebitata e più anziana del mondo, con un'età media e mediana che coincidono quasi superiore a 50 anni, quindi vuol dire che la metà della popolazione ha più di 50 anni, e chiaramente la dipendenza dei non attivi dagli attivi diventa insostenibile, quindi già da tanti anni si parla di questo. Ricordo a Tokyo nel 2019, quando in un simposio si disse: finalmente dobbiamo iniziare a pensare ad aprire. Questo, e i relatori precedenti hanno già in parte forse accennato a questo tema, ha diviso molto l'opinione pubblica, perché è chiaro che è un tema molto delicato, e i conservatori hanno vinto opponendosi a questa linea, tant'è che adesso appunto Takaichi ha preso una linea netta molto conservatrice di non, diciamo, procedere su questo fronte, perché è estremamente divisivo. Quindi dal punto di vista politico crea consenso, dal punto di vista economico non sappiamo, certamente dubito che la natalità aumenti e spero che la mortalità non aumenti, per cui evidentemente è un problema strutturale. Il Giappone può sostenersi chiaramente, così come un po' anche noi, no? Abbiamo un'età mediana molto elevata, non 50 anni, la Cina si sta avviando verso i 40, quindi diciamo la struttura della popolazione è estremamente sbilanciata.
Ecco, Alessia Amighini,
comunque la decisione è stata presa, quindi l'immigrazione è ancora un tema tabù.
Ecco, Alessia Amighini, si è parlato un po' anche di com'era la situazione. Se penso agli anni 80, inizio anni 90, si guardava al Giappone per le novità, che fosse l'elettronica, fossero le auto. Ora sembra che l'innovazione non arriva più da lì. Il Giappone ha un problema di innovazione, di dinamica.
Allora, dal punto di vista dei confronti internazionali sì, perché chiaramente oggi sappiamo che, guardando gli indicatori più facili da osservare, per esempio il numero di brevetti o le novità che vediamo sul mercato, diciamo è schiacciante il confronto della Repubblica Popolare Cinese, che se peraltro, come spesso diciamo, considerata in questi indicatori in termini pro capite, scende moltissimo ovviamente nella classifica. Quindi questo mole monstra di brevetti cinesi va presa con le pinze, diciamo, ha fatto una tara grande. Nonostante questo, comunque il Giappone è una società e un'economia matura, per cui evidentemente il livello medio di innovazione introdotta, prodotta e introdotta nell'economia giapponese è sempre molto elevato rispetto agli altri paesi. Non è fermo certamente, ma non si vede. Questo non significa che nell'automotive, che è così come per la Germania, un settore chiave dell'industria giapponese, non proceda senza dubbio. Quindi diciamo che non hanno bisogno di mostrarsi così come i nuovi arrivati motori dell'innovazione, ma lo sono certamente. Ancora oggi, per esempio, continuano a produrre le loro automobili negli Stati Uniti, dagli anni '80, peraltro, quando ci furono i primi dazi degli Stati Uniti nei confronti, anzi, fu il contrario, furono i giapponesi che si autocensurarono mettendo quote all'esportazione di auto, perché gli Stati Uniti avevano paura già allora dell'invasione delle auto giapponesi. Quindi adesso i giapponesi producono le auto vendute negli Stati Uniti direttamente negli Stati Uniti. Questo li salva un po' dalla guerra dei dazi.
Ecco, certo, sulla guerra dei dazi,
come tutti.
Sì, sulla guerra dei dazi sugli Stati Uniti ci torniamo. Però voglio ricordare che il Giappone per a lungo tempo era stata la seconda potenza economica mondiale, poi c'è stato il sorpasso da parte della Cina, della Germania, adesso dovrebbe esserci stato anche il sorpasso dell'India. Lorenzo Lamperti, guardando alla situazione internazionale, Sanae Takaichi aveva fatto notizia a novembre dichiarando che un'eventuale invasione cinese di Taiwan sarebbe stata una minaccia esistenziale per il Giappone, che avrebbe dovuto intervenire. Anni fa fra Giappone e Cina si era litigato molto di più per molto di meno. Stavolta cosa succede? Non sentiamo Lorenzo Lamperti. Vediamo se si può ristabilire. Un altro tentativo. Allora forse chiedo a Marco Zappa cosa dire dei rapporti fra Cina e Giappone con questa elezione.
Beh, diciamo, anticipando forse anche alcune delle questioni che toccherà nel suo intervento Lorenzo, però non siamo, diciamo, siamo in una fase di raffreddamento molto, molto intenso, ecco, dei rapporti, non solo del clima in generale dell'arcipelago giapponese, che proprio in questo weekend ha vissuto un'ondata di freddo anomalo, ecco, per la stagione. Nel senso che le affermazioni di Takaichi sono state prese, come era prevedibile fosse, in maniera abbastanza rigida da Pechino, che ha invitato sostanzialmente il Giappone a allontanarsi, insomma, a disinteressarsi da questioni interne alla Repubblica Popolare Cinese. Insomma, sappiamo che Taiwan vive in questa zona d'ombra, ecco, sia dal punto di vista delle relazioni internazionali sia del diritto internazionale, per cui è considerata sostanzialmente da Pechino una provincia ribelle. E questo però porta le due potenze asiatiche, Giappone e Cina, diciamo, su un percorso che insomma sfiora poi periodicamente dei momenti, insomma, di collisione. Per ora la guerra è sostanzialmente, insomma, ci auspichiamo che rimanga in questo modo, solo retorica, però è chiaro che Takaichi ha rotto una consuetudine storica, e storicamente consolidata, per cui il Giappone, insomma, che riconosce, ecco, dagli anni 70 un'unica Cina, cioè Pechino, diciamo, ritorna in maniera assertiva sullo scenario regionale, come anche, e si propone come di fatto potenza non solo economica ma anche militare di ritorno, ecco. Tra i punti, insomma, principali non solo del governo Takaichi ma dai governi precedenti, soprattutto dal governo di Kishida, a partire dal 2022 Tokyo ha annunciato un aumento della spesa militare fino al 2% del prodotto interno lordo, quota toccata già nel budget straordinario approvato a fine anno dallo stesso Parlamento giapponese, appunto proposto dal governo Takaichi, e quindi, insomma, è prevedibile che ci sia un'escalation e una normalizzazione, per così dire, del Giappone anche da un punto di vista di sicurezza, proprio in ottica di una maggiore deterrenza nei confronti della Cina, che negli ultimi anni si è resa comunque diciamo protagonista di sforamenti, di ingressi nello spazio, nello spazio marittimo, nelle acque territoriali giapponesi. Sappiamo che Cina e Giappone hanno questa contesa su queste isole a sud dell'arcipelago giapponese, le Senkaku di Oyu, ormai riemersa, ecco, dagli anni 10 del 2000. E poi insomma anche varie intrusioni nello spazio aereo o esercitazioni congiunte anche con la Russia, quindi l'ambiente di sicurezza circostante il Giappone è in questo momento in profondo cambiamento.
Ecco, nel frattempo abbiamo recuperato Lorenzo Lamperti, abbiamo parlato di Cina, questa elezione però può avere anche dell'influenza sul rapporto Giappone-Corea del Sud, che si stavano riavvicinando proprio per affrontare la Cina. Qui rischia di cambiare qualcosa?
Ma allora, diciamo che Takaichi, oltre a come raccontava Marco Zappa giustamente sul processo di riarmo, ha dato un'accelerata al processo di riarmo che però era già iniziato con i predecessori, c'è un elemento in più però rispetto ai suoi predecessori, cioè questa tendenza al riarmo che da una parte fotografa il timore per un crescente allineamento tra Cina e Russia, soprattutto dopo la guerra in Ucraina, ma dall'altra parte c'è anche una componente molto personale di Takaichi che è spesso accusata, soprattutto dalla Cina, ma anche in realtà dall'interno, dall'opposizione interna, talvolta anche all'interno delle fazioni più moderate del suo stesso partito, di avere una linea revisionista sul passato imperialista e coloniale del Giappone. Proprio ieri, e legandomi, arrivando alla Corea del Sud, proprio ieri, subito dopo i risultati delle elezioni, ha dichiarato alla TV giapponese che potrebbe creare le circostanze per visitare il controverso santuario Yasukuni, che sappiamo essere insomma dedicato ai caduti, soprattutto militari giapponesi, ma nelle liste contiene anche 14, include 14 criminali di guerra di classe A, ed è un po' preso a, diciamo, a simbolo di questo passato militarista che torna, almeno secondo la retorica di Pechino, e anche però la visione della Corea del Sud. E qualora effettivamente questa visita si dovesse concretizzare da premier in carica, potrebbe effettivamente creare qualche turbolenza, anche se per il momento quantomeno i rapporti con Seoul sono stati piuttosto pragmatici, sia dalla parte giapponese che da parte sudcoreana, col presidente Lee Jae-myung, che diciamo che su posizioni diametralmente opposte rispetto a quelle di Takaichi, per tutta una serie di ragioni, sia sulla necessità di equilibrare la posizione della Corea del Sud fra Cina e Stati Uniti, sia sulle politiche interne a livello sociale, a livello economico e quant'altro. Però i due si sono già incontrati due volte, hanno mostrato di volere cercare di andare d'accordo proprio per cercare di non sfilacciare quei rapporti che erano stati rilanciati con successo durante gli anni scorsi, proprio in modo funzionale al tentativo di in qualche modo contenere questa ascesa della Cina, che ricordiamo diciamo nelle esercitazioni, nelle grandi esercitazioni militari intorno a Taiwan del 2022, 4-5 degli 11 missili che furono lanciati in quella circostanza, ecco, caddero nei pressi proprio delle isole contese con il Giappone. E diciamo che è un po' da lì anche che il Giappone ha probabilmente accelerato un cambiamento di postura sul fronte della sicurezza.
Ecco, Alessia Amighini, Giappone che comunque è riuscito a rinsaldare i suoi rapporti con paesi che erano stati vittime di un'invasione nella Seconda Guerra Mondiale, pensiamo alle Filippine, all'Indonesia, però a questo punto si presenta, ne abbiamo parlato prima, il nodo degli Stati Uniti, cioè il Giappone di Takaichi riuscirà a armonizzare con gli Stati Uniti di Trump?
Ma più che armonizzare, si dovrà trovare una via per sopravvivere, diciamo, che questo è un po' quello che stanno facendo tutti i paesi, rinfrescando e approfondendo le relazioni altre. Quindi, per esempio, il Giappone ha da sempre e da qualche anno a questa parte approfondito enormemente la relazione con l'Unione Europea su vari piani. L'accordo di partenariato economico dal 2019, l'accordo di partenariato strategico dell'anno scorso e moltissimi altri tavoli che vedono le due parti molto convergenti su tanti criteri e diciamo approcci, lontano dal controllo statale cinese e dall'SFR, però molto, diciamo, pro-lobbista degli Stati Uniti, perché non è davvero un laissez-faire per tutti, ma soltanto per chi ha le entrature giuste, e che direziona moltissimo la politica statunitense. Ecco, il Giappone appunto rinsalda i legami con il colosso dell'Unione Europea. Certo, i piani sono appunto la scienza, la tecnologia digitale, la cyber security, quindi sono quelli che scottano sui tavoli di tutti i paesi in questi mesi, in questi anni. Il Giappone è molto, come dire, assertivo e deciso, stranamente, perché solitamente sì, è molto presente e lucido, ma le iniziative sono più rare, mentre sulla regolamentazione del settore digitale il Giappone aveva preso presso il G20 già qualche anno fa un'iniziativa importante che poi è stata accolta e portata avanti, quindi c'è una sorta anche di riconoscimento reciproco con quella, con l'impianto, diciamo, dell'Unione Europea. Gli Stati Uniti sono diventati una minaccia, nel senso che l'insicurezza e l'incertezza sono tali per cui i paesi sono estremamente preoccupati, più che, diciamo, come dire, cioè rinsaldano le relazioni che ritengono più sicure.
Ecco, su questa questione della sicurezza, Lorenzo Lamperti, il Giappone si sta riarmando e non solo come forza di difesa, ma cerca anche armi per attacchi preventivi. Addirittura qualcuno ha cominciato a parlare di armi atomiche. Cioè, detto dal paese che si è vista bombardare Hiroshima e Nagasaki, fa impressione.
Sì, diciamo che è entrato un po' nel dibattito questo tema prima delle elezioni dello scorso luglio, quelle per la Camera Alta che il Partito Liberale Democratico ha perso, prima per bocca del San Seito, quindi il partito che abbiamo menzionato prima, diciamo di destra sovranista, ecco, per usare un'etichetta rapida, ma è poi un argomento che in realtà ha fatto un pochino di breccia, appunto in un contesto dove c'è in realtà una convergenza trasversale sulla necessità comunque a rafforzare, a rivedere le proprie strategie di difesa e anche a superare alcuni dei vincoli della Costituzione pacifista imposta nel secondo dopoguerra dagli Stati Uniti. L'episodio più significativo in questo dibattito, probabilmente arrivando al tema nucleare, è arrivato a dicembre, quando un alto funzionario del ufficio della prima ministra Takaichi, in forma anonima però, ha effettivamente dichiarato che al Giappone servirebbero armi nucleari autoctone, aggiungendo però che sarà non è un tema all'ordine del giorno. Il fatto però che effettivamente se ne inizi già in qualche modo a discutere è molto significativo ed è, diciamo, per quanto ritenga molto complicato che si arrivi davvero a questo tipo di sviluppo, ma segnala senz'altro un cambiamento drastico nel dibattito politico all'interno del Giappone, di uno spostamento ancora più netto, diciamo, del governo sull'argomento del riarmo. E insomma anche se vogliamo un po' una svolta identitaria, no? Rispetto al Giappone pacifista e antinucleare che abbiamo imparato a conoscere negli scorsi decenni.
Marco Zappa, il Giappone ha appunto avuto due città distrutte dalle bombe atomiche, c'è stato l'incidente alla centrale atomica di Fukushima, è veramente una possibilità concreta che il paese possa accettare di dotarsi di armi nucleari e di abbandonare questa politica pacifista rispetto al nucleare?
La scelta più immediata potrebbe essere intanto quella di ospitare armi nucleari, chiaramente non giapponesi ma statunitensi, sul territorio giapponese. Questo è un dibattito in corso già da diversi anni. Il Giappone ha i cosiddetti tre principi non nucleari, quelli di non produrre, non vendere, non contribuire in sostanza alla proliferazione nucleare e non mantenere all'interno del suo territorio armi nucleari. Ecco, questo terzo principio potrebbe essere modificato e potrebbe essere rigettato molto rapidamente, anche visto naturalmente anche la legittimità che il governo Takaichi avrà dopo queste elezioni. Sono principi che sono sostanzialmente stati adottati come decreti esecutivi, quindi possono essere ribaltati da un nuovo esecutivo che volesse, insomma, riformare la postura giapponese sugli scenari regionali. Quindi chiaramente aumentare la propria deterrenza utilizzando le armi appunto dell'alleato statunitense, questa potrebbe essere la prima soluzione. Non dimentichiamo sul fronte invece del nucleare civile che quest'anno all'11 marzo saranno 15 anni, insomma, dalla tragedia, dall'incidente di Fukushima, dal triplo disastro del nord-est del Giappone. Anche su questo fronte in realtà Takaichi ha le idee piuttosto chiare, cioè investire per esempio su tecnologie, su nuove tecnologie nucleari, sugli small modular reactors, insomma questi reattori di piccola portata, più evidentemente più agevoli anche forse da costruire, e in più investire nella ricerca scientifica sulla fusione nucleare. Queste ecco, sono un po' le direttrici su cui il governo vuole puntare.
Grazie Marco Zappa. Noi siamo in chiusura, parlando di investimenti. Il Nikkei, la borsa giapponese, ha salutato i risultati dell'elezione con un balzo di oltre il 4%, mentre i mercati obbligazionari erano più scettici, visto che la politica economica si baserebbe anche su ancora più debiti, tanto che invece che un parallelo con Margaret Thatcher c'è chi faceva un parallelo con Liz Truss. Siamo giunti alla conclusione della puntata, è giunto il momento di ringraziare i nostri ospiti e soprattutto il pubblico all'ascolto. Modem torna domani.